File 12, pagina 83, capitolo 10, le prigioni nazifasciste. Via Tasso. In 9 mesi di Roma città aperta, oltre 4.000 romani, escludendo la deportazione degli ebrei e dei carabinieri, conobbero la detenzione e la tortura nelle carceri nazifasciste. Via Tasso, due brevi parole, indicando una strada, un nome come tanti altri, chi avrebbe mai predetto al grande poeta della Gerusalemme liberata che la via recante il suo nome, poco conosciuta a Roma per la sua ubicazione, nonostante il celebre italiano che ricorda, sarebbe diventato un giorno così tristemente famosa, Ripa di Meana. L'edificio, comprendente i civici 145 e 155, era sede dell'organizzazione nazista. In queste stanze sono passati 86 martiri delle fosse ardeatine, di Forte Bravetta e i 14 della Storta. Il complesso a 5 piani, terminato nel 1939, fu dato in affitto dal proprietario, principe Ruspoli di Brazza, alla vicina ambasciata germanica di Villa Volkonsky, che lo aveva destinato ad ufficio culturale e in parte ad un servizio di coordinamento tra le polizie italiana e tedesca per la repressione delle attività comuniste. Con l'11 settembre 1943, bando del generale Kesselring e quindi con l'inizio dell'occupazione nazista, il fabbricato venne affidato a Herbert Kappler, divenuto comandante dell'Außenkommando del servizio di sicurezza delle SS di Roma. Il 28 settembre 1943, in via Tasso 155, furono consegnati dal presidente della comunità israelitica di Roma e dal presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane i 50 kg e 300 grammi d'oro pretesi dall'allora maggiore Kappler per dare nuove armi al nostro paese, ma più esplicitamente per evitare almeno per il momento la deportazione di 200 ebrei romani. Via Tasso doveva ospitare l'ufficio di collocamento dei lavoratori italiani in Germania, ma visto il fallimento del progetto, i nazisti vi installarono la loro sede, civico 155, e il famigerato luogo di detenzione, civico 145. Così furono murate le finestre e le stanze vennero adattate a tetre celle. Solamente nel febbraio 1944 il genio militare tedesco fece installare delle prese d'aria. La descrizione dettagliata e autentica della durezza delle condizioni che i prigionieri dovettero subire e le prove del più totale disprezzo nei confronti della vita umana dimostrato dai nazisti sono affidate ad Arrigo Paladini, che soffrì come tanti altri il carcere e le torture. Herbert Kappler, nominato tenente colonnello nel gennaio 1944, e il capitano Kurt Schulz erano i comandanti di tale apparato di segregazione e di tortura. A via Tasso venivano trascinate le persone arrestate dalla Gestapo e dalle SS, ma vi furono imprigionati anche i politici, alcuni prigionieri britannici, presumibilmente facenti parte dell'intelligence, i partigiani arrestati dalla banda Koch o dalle squadre speciali della questura. Vi transitarono anche molti ebrei prima di essere condotti al carcere di Regina Celi. Nelle celle del quarto e quinto piano furono imprigionate nel periodo circa 350 donne. Qui vennero uccisi Aldo Guadagni il 16 ottobre, Franco Sardone, morto sotto tortura, ma per evitare che ciò fosse conosciuto, venne inserito tra i fucilati di Forte Bravetta del 31 gennaio 1944. Gianfranco Mattei, invece, si suicidò per non rivelare i nomi dei compagni. La famigerata via Tasso fu tragica anche per il tenente delle SS Brot, suicidatosi nel suo ufficio ubicato al civico 155, un episodio quasi del tutto sconosciuto. Nelle celle, quando una folla si riversò nei locali nella mattinata del 4 giugno, vi era una ventina di prigionieri, tra cui Arrigo Paladini e Giuseppe Albano, il gobbo del quarticciolo, figura complessa, contraddittoria, che alternò la partecipazione alla resistenza romana con azioni delinquenziali. Questi, arrestato immediatamente dopo il rastrellamento del Quadraro, svolgeva in via Tasso le mansioni di barbiere. Il giorno dopo l'arrivo degli alleati, un corrispondente americano scriveva: «L'atmosfera e lo stato d'animo della gente in via Tasso è terribilmente differente dal gaio e chiassoso atteggiamento in qualsiasi altra parte di Roma oggi. Quando ci siamo fermati oggi davanti alla prigione, le poche persone sulla strada indietreggiavano nei portoni e nelle stradine. La prigione era un posto puzzolente. Puzzava come non ne avevo mai sentito puzzare un'altra. Le porte erano sconquassate all'entrata, ed acqua ed un sudiciume strano a vedersi erano sui pavimenti e sulle scale». Anche una cronaca giornalistica del 21 giugno descriveva così i locali della prigione: un modello di raffinatezza inquisitoriale, una vera officina di torture e nequizie, un autentico tremendo asilo di martiri, come si legge in una cronaca giornalistica del 21 giugno 1944. Nelle pagine che seguono abbiamo riportato alcune testimonianze delle sofferenze e degli stati d'animo di coloro che passarono attraverso questo luogo, dove tutti, comunque, conoscevano quale sarebbe stata la loro fine, ma per molti questa soluzione era attesa come il termine di un incubo, perché con la morte sarebbe almeno finito il dramma insopportabile della sofferenza fisica e quello ben più angoscioso dell'incertezza sulle proprie capacità di resistere ancora. L'edificio al civico 145, tranne alcuni appartamenti ceduti dai Ruspoli a privati, è sede dal 1957 del Museo Storico della Liberazione, molto frequentato da alunni di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia e dall'estero, seguito da un nutrito staff di ex insegnanti e da numerosi visitatori stranieri. L'istituzione, sede di mostre documentarie, convegni e conferenze a carattere storico, ha una ricca biblioteca, una raccolta di cimeli e documenti, frutto anche di donazioni. La Presidenza da alcuni anni è impegnata a sviluppare approfonditi studi e ricerche sulle complesse e poco conosciute vicende dell'occupazione nazista di Roma e della memoria storica del periodo attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Significative sono le sensazioni e le impressioni che la visita al carcere suscita nei ragazzi e nei visitatori italiani e stranieri. La raccolta di lettere pervenute alla direzione e i messaggi lasciati nel libro delle firme ne sono la prova. Via Tasso. Mi è tremato la voce al presidente nel guardà quegli muri, quelle stanze, nel ripensare al martirio, alle speranze soffogate nel sangue crudemente. Li tedeschi aggantavano la gente, con i carci, gli sputi, le screpanze, per torturarle, e in quelle circostanze ammazzavano puro l'innocente. Un pezzo di sta pagina de storia ancora sta a via Tasso, e in quel cordolo c'è solo i segni che fu vera gloria. Sì, ma però er carvario partigiano, chi lo conosce più? Do sta l'orgoglio per quel che fece er popolo romano? Antonello Trombadori. Ettore Arena. Trasferitosi giovanissimo in Germania, questo giovane tornitore d'origine calabrese venne espulso e internato a Pisticci nel 1942. Dopo l'armistizio aderì al Movimento Comunista d'Italia Bandiera Rossa. La sua audacia lo portò una volta a travestirsi da milite e, presentando falsi documenti, riuscì a farsi consegnare alla caserma Mussolini un carico di armi e divise. Fuori l'attendeva un gruppo di compagni con le armi nascoste negli abiti, il tutto senza spargimento di sangue. Venne arrestato il 9 dicembre 1943 al caffè Picarozzi di Piazza dell'Esedra, mentre era insieme a tre compagni. Di questo eroe resistenziale abbiamo la ricostruzione delle attività partigiane, desunta dai verbali del processo da parte del Tribunale di Guerra Germanico, conclusosi con la condanna a morte di Arena e di altri compagni di Bandiera Rossa per tentati atti di violenza ai danni delle truppe d'occupazione germaniche. Sempre nei verbali del processo si legge: nel mese di ottobre 43 l'accusato fu avvicinato per strada da un giovane che gli disse di chiamarsi Liberti e di essere staffetta del Partito d'Azione. Questi lo invitò a collaborare e ancora lo stesso giorno lo condusse in una casa dove l'imputato incontrò l'avvocato Moretti. In questa occasione egli apprese, durante una conversazione, che sotto il podio di musica in una scuola di polizia stavano nascoste delle armi per il movimento, Via via egli venne a conoscenza degli scopi perseguiti dal movimento Bandiera Rossa. Successivamente si incontrò con l'ex tenente Iorio, con il quale trasportava una rilevante quantità di bombe a mano e munizioni che consegnava all'imputato Zolito. L'Arena, in particolare, depositava tali armi in una fabbrica di mattoni, da dove poi venivano trasportate e nascoste in una grotta. L'imputato è stato un elemento attivo nel movimento comunista fino al giorno del suo arresto. Arena fu detenuto in via Tasso e poi Regina Celi. Venne fucilato a Forte Bravetta il 2 febbraio 1944 con altri 10 compagni di lotta. È medaglia d'oro al valor militare. Era stato allievo elettricista durante il servizio militare in Marina, in commutazione di quella d'argento concessa nel 1952. Silvio Barbieri. Egli è ricordato in due luoghi. Innanzitutto in via Germano Sommeillet, una traversa di via di Santa Croce in Gerusalemme, a pochi metri dalla falegnameria deposito di Gallarello e Anna Rumi. La casa in cui abitava insieme ai genitori e alla sorella sorge in un complesso di graziose palazzine. L'arzilla signora, ora scomparsa, volle raccontare all'autore qualche episodio della vita di suo fratello. Un'esistenza dedicata alla famiglia, la delusione di non poter terminare gli studi alla facoltà d'architettura, l'impiego di disegnatore all'ufficio tecnico della manifattura Tabacchi, che lo ricorda in piazza Mastai, insieme al compagno Augusto Paroli. A Monteverde, in via Barrili 46, dove si trova la seconda memoria epigrafica, Silvio abitava con la moglie Anna e la loro figlia. In casa loro si nascondeva Mario Mancini, fratello della moglie, un ufficiale dell'esercito che collaborava anch'egli con la Resistenza. Il portiere dello stabile era a conoscenza delle attività antifasciste in casa Barbieri e più di una volta, dopo le visite degli agenti di pubblica sicurezza, ne informava Silvio. Ma questi venne tradito da un delatore, suo collega alla manifattura Tabacchi. Gli era tanto amico da minimizzare il fatto che questi frequentasse la sede del fascio repubblicano. Infatti, costui diceva che faceva il doppio gioco, e cioè si recava nella sede del fascio in piazza Colonna per avere notizie e portarle poi a mio marito, sapendo che era comunista, Anna Mancini. L'arresto avvenne all'alba di domenica 6 febbraio 1944 da parte di 3 SS tedesche. La sorella e la figlia non hanno mai saputo spiegarsi il perché. A noi ha detto, disse la sorella, che vendeva francobolli alle famiglie degli antifascisti arrestati e che militasse nel Partito Comunista, ma noi ignoravamo tutto ciò. So solamente che un giorno mi comunicarono che era stato rinchiuso in via Tasso, che aveva subito un processo lampo e che doveva essere trasferito al carcere di Castelfranco Emilia per scontare la condanna. Ma 2 giorni prima del trasferimento in quella prigione avvennero i fatti di via Rasella, per cui fu preso e avviato con gli altri alle fatali fosse. Dagli itinerari antifascisti. Silvio venne condotto via Tasso, dove sperimentò la durezza dei metodi di pressione usati dai nazisti nei confronti dei detenuti. Le coercizioni non piegarono il suo spirito, ma fu costretto ad ammettere di aver svolto attività clandestina. Egli si trovò nella stessa cella di Galliano Banchetti, Fernando Ciarrapico e dell'avvocato Placido Martini, ai quali mostrò i segni delle violente bastonature ricevute sulle natiche e sulle cosce e il racconto degli interrogatori. Il Barbieri ci dichiarò che egli era stato denunciato da un amico suo compagno di lavoro, al quale aveva venduto o che era stato presente alla vendita di francobolli pro vittime politiche. Messo a confronto con quel suo amico che lo aveva denunziato, aveva confessato. Il Barbieri non fece il nome di questo amico e solo si mostrava assai addolorato per la delazione commessa proprio da un amico, Banchetti. Silvio Barbieri, un giovane bruno dallo sguardo pensoso, venne condotto il 24 febbraio a Regina Celi e il 22 marzo il tribunale militare tedesco di via Lucullo lo condannò a 5 anni di reclusione. Giuseppe Celani. Le biografie di questo conte romano, resosi famoso per alcune vittorie automobilistiche, enfatizzano le sue doti di dinamicità e di coraggio, ai limiti della temerarietà, un patriota nell'animo e nell'azione, amato dai deboli e dai bisognosi, che si vantava farsi chiamare loro protettore. Quando nel 1943 comprese che alla patria era utile la sua opera, si dedicò anima e corpo ad essa, si iscrisse come massone al Partito Democratico del Lavoro, Unione Nazionale, e utilizzando il suo incarico di capo degli ispettori annonari del governatorato, si assunse il compito di provvedere alla sussistenza dei militanti del partito alla macchia, 500 uomini tra carabinieri, granatieri e marinai. Poiché poteva circolare in motocicletta, era in condizione di assicurare anche i collegamenti tra il suo e gli altri gruppi della resistenza. Presso l'archivio di Stato sono conservati dettagliati documenti di entrata ai mercati generali dei prodotti ortofrutticoli firmati dall'ispettore Celani. Essi danno, tra l'altro, uno spaccato significativo sull'approvvigionamento di quel periodo nella capitale. Da alcune testimonianze raccolte tra i vecchi antifascisti dei mercati generali, risulta che il Celani, con l'aiuto di alcuni compagni e con la compiacenza del personale dell'ATAG, azienda trasporti automobilistici del governatorato, utilizzasse da via Ostiense alcuni vagoni tranviari a sponda per il trasporto delle derrate alimentari. Celani si interessò anche della diffusione di giornali e manifestini antifascisti di ogni partito, tant'è che al momento del suo arresto fu trovato in possesso di volantini del Partito Comunista. Furono le SS italiane, grazie alla delazione di due spie, Corsetti e Grasso, introdottesi all'interno dell'organizzazione dell'Unione Nazionale, che lo arrestarono il 26 gennaio 1944 nel suo ufficio dell'Annona ai Mercati Generali e lo condussero a via Tasso. Alle percosse e alle sevizie seppe rispondere con un eroico silenzio, ma ne fu minato nel corpo, tanto che la sorella, vedendolo per caso mentre trasportava dei sacchi nel cortile del carcere di via Tasso, sorvegliato dai fucili nazisti, stentò a riconoscerlo. Egli le passò accanto e sottovoce la pregò solamente di informare i compagni di lavorare con fede e di stare tranquilli sul suo silenzio. Da via Tasso fu trasferito il 24 febbraio al terzo braccio di Regina Celi, cella 368, in attesa di essere deferito al tribunale militare germanico. In una lettera inviata in modo rocambolesco al cognato e giunta dopo l'eccidio delle Ardeatine, egli tra l'altro scriveva: «Sono ormai abituato a ben altre sofferenze, fisiche e morali, specie dove stavo prima, via Tasso, e raggiungeva forme che ti garantisco, mente umana non può concepire se non le ha provate». Giovanni Frignani e Raffaele Aversa. Nell'ardore organizzativo della resistenza in Roma e nell'Italia centrale spicca la vasta, anche se non perfetta, organizzazione del fronte clandestino di resistenza dei carabinieri, articolato in raggruppamento mobile e in raggruppamento territoriale. Questo, comandato dal tenente colonnello Giovanni Frignani, valoroso combattente nella Grande Guerra e acuto ufficiale del SIM, Servizio Informazioni Militare, che era affiancato dal maggiore Ugo De Carolis, dai capitani Raffaele Aversa e Paolo Vignieri, si era precedentemente distinto il 25 luglio 1943 per l'arresto di Benito Mussolini per ordine del re Vittorio Emanuele III. Durante i 45 giorni del governo Badoglio, Frignani venne incaricato di arrestare il gerarca Ettore Muti. L'azione si svolse nella notte del 24 agosto, con l'uccisione del gerarca nella pineta di Fregene. Evento questo che contribuì ancor più a rendere in viso ai fascisti assetati di sangue il nome del tenente colonnello. Luparini. Dal 7 ottobre, data di passaggio alla clandestinità dopo la deportazione di 2500 carabinieri, intense furono da parte del fronte le azioni di neutralizzazione dei delatori e di intelligence relativa alla dislocazione di uomini e mezzi tedeschi, preziosa per le forze anglo-americane. Allo stesso tempo venivano eseguite dal territoriale azioni di sabotaggio e attacchi specifici contro depositi e convogli nemici. La mattina del 23 gennaio 1944 De Carolis e Aversa si recarono dal generale Caruso per concordare le azioni della propria banda in previsione dell'avanzata alleata verso la capitale. Dopo qualche ora essi raggiunsero la casa di via Giovanni Battisti De Rossi, ove Frignani aveva trovato momentaneo rifugio, ma poco dopo irruppero due sottufficiali delle SS accompagnati da numerosi armati. Non vi fu in tale circostanza alcuna delazione, ma l'efficientissimo apparato di polizia tedesca teneva sotto stretta sorveglianza il capitano Aversa, che fu quindi la causa involontaria dell'irruzione. I militari tedeschi misero a soqquadro l'appartamento, pur senza trovare il segretissimo ripostiglio ove egli, Frignani, teneva, oltre a 500.000 per l'assistenza ai carabinieri, una forte somma di sua proprietà e documenti di primaria importanza, quale il diario di Clara Petacci e le numerosissime lettere del duce alla sua amante. Ripa di Meana. Pagina 90.